Benvenuti alla terza stagione di Neuropod, il podcast ufficiale della Società Italiana di Neurologia, che tratterà gli argomenti più interessanti e le novità di questa disciplina. Tutti i nostri articoli sono approvati da un team editoriale dedicato. Per rimanere sempre aggiornato sui nuovi episodi, seguici su Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e su www.neuropod.it. Nell'episodio di oggi parleremo di Parkinson, fenotipi atipici e come distinguerli, con il dottor Paolo Solla e il dottor Francesco Favruzzo.
Buongiorno a tutti, sono Francesco Favruzzo, specializzando di neurologia della Clinica Neurologica di Padova e oggi parleremo, seppur in piccola parte, della malattia di Parkinson e lo faremo con un esperto conoscitore della materia, il professor Paolo Solla, professore associato e direttore dell'unità operativa complessa della Clinica Neurologica di Sassari. Buongiorno professore.
Buongiorno a lei.
Dunque, Parkinson. Spesso questa malattia è semplicemente etichettata come, passatemi il termine, malattia motoria. E infatti, almeno a me, quelli che vengono subito in mente quando diciamo Parkinson sono i fenomeni clinici tipici, caratterizzati dalla triade bradicinesia, tremore e rigidità. Tuttavia, all'interno del complesso mare magnum della malattia di Parkinson, ci sono molti fenomeni che si discostano da questi fenomeni tipici che, oltre ad essere molto frequenti, spesso sono quelli che conferiscono la maggior disabilità al paziente, anche perché tendenzialmente non migliorano con la classica terapia dopaminergica. Questi sintomi, che in letteratura vengono classificati principalmente in disturbi neuropsichiatrici, disturbi del sonno, disturbi autonomici, disturbi sensitivi e altre forme di disturbi motori, possono presentarsi prima, insieme o in seguito all'insorgenza dei classici sintomi motori. In tal modo possono venirsi a costituire dei fenotipi atipici di malattia che rappresentano una vera e propria sfida diagnostica o possono addirittura mettere in dubbio la diagnosi stessa. Il neuropatologo Eiko Brack nel 2003 formulava un'ipotesi, ad oggi ancora considerata, anche se un po' dibattuta, secondo la quale la neurodegenerazione nel Parkinson seguirebbe 6 stadi, con un iniziale coinvolgimento da parte della malattia di alcune aree del tronco encefalico, senza interessare la fantomatica substanzia nigra, che sarebbe interessata solo in un secondo momento insieme ai gangli della base. Questa ipotesi potrebbe spiegare l'insorgenza di alcuni sintomi non motori, quali ad esempio disturbi del sonno e l'iposmia, prima dei classici sintomi motori, mentre di altri disturbi, come ad esempio il decadimento cognitivo, a distanza di anni dalla diagnosi. Se da una parte, quindi, pazienti affetti da malattia di Parkinson possono manifestare una serie di fenomeni che si discostano dalla triade motoria classica come espressione di malattia, dall'altra parte sappiamo che molti di questi sintomi possono essere favoriti dalla terapia dopaminergica stessa usata per curare la malattia. A questo punto sorge quasi spontaneo il dubbio, dunque lo chiedo a lei, professore, se ci sia un modo per aiutarci a distinguere l'eziologia di queste manifestazioni.
Allora, sì, è una domanda molto interessante. Diciamo la verità, è acclarato ormai che i sintomi nomotori siano l'inizio della malattia. Noi facciamo diagnosi con la triade, classica triade motoria, da criteri diagnostici, ma in realtà i disturbi neuromotori sono quelli che precedono. E ormai tutti gli studi volti a individuare delle terapie tipo neuroprotettivo devono rivolgersi a questi sintomi, quindi il disturbo del sonno, l'RVD, l'ipotensione arteriosa, la stipsi, il disturbo dell'olfatto. Quindi una rapida identificazione di questi disturbi neuromotori probabilmente porterà a un avanzamento per quanto riguarda poi terapie future. Esistono poi tutta una serie di sintomi invece che compaiono in seguito a effetti iatrogeni e che presentano spesso una eziologia quindi diversa di queste manifestazioni. Sono disturbi principalmente di tipo nomotorio, basti pensare ad esempio al disturbo del controllo degli impulsi, che è un disturbo prettamente iatrogeno che possiamo trovare in molti pazienti parkinsoniani, spesso anche nelle prime fasi di malattia, e sono chiaramente però dovute all'utilizzo di alcuni farmaci quali i dopaminagonisti. È ben riconosciuto infatti che i dopaminagonisti possano in alcuni pazienti, per cause ancora misteriose, dare ad esempio degli effetti collaterali quali il gioco d'azzardo patologico, l'ipersessualità, lo shopping compulsivo, l'iti compulsivo, oppure sviluppare insieme anche ad altri farmaci dopaminergici lo sviluppo di comportamenti di Pundi. Questi comportamenti, si sa, sono correlati principalmente alla terapia dopaminergica usata per curare la malattia stessa. Viceversa, altri sintomi che possiamo trovare nei pazienti parkinsoniani, sempre correlati alla favoriti della terapia dopaminergica usata, sono ad esempio quelli da sospensione. Quando noi utilizziamo ad esempio un dopamina agonista e sospendiamo il dopamina agonista in maniera brusca, quindi senza un adeguato decalage, possiamo avere una sintomatologia di tipo neuropsichiatrico, quindi con una brusca sospensione dei dopamina agonisti, viene chiamata la dopamine agonist withdrawal syndrome, quindi la sospensione della terapia con dopamina agonisti, che presenta una sintomatologia neuropsichiatrica particolare, anche questa appunto favorita dalla terapia dopaminergica, in primis appunto dalla sua sospensione. Sempre i suoi effetti poi correlati, manifestazioni correlate alla terapia dopaminergica, dobbiamo ricordare anche alcune, la possibilità di alcune anormalità posturali assiali, ad esempio la sindrome di Pisa, una sindrome lungamente studiata. In Italia abbiamo poi una lunga esperienza da questo punto di vista, anche poi a livello internazionale, e in cui appunto si pensa che una delle possibili cause possa essere una disregolazione dopaminergica, e a volte favorita alcuni particolari farmaci come i farmaci dopaminagonisti, o comunque uno squilibrio per quanto riguarda la terapia dopaminergica. Infine, altre manifestazioni sempre correlate alla malattia di Parkinson, ma in realtà dovute alla terapia dopaminergica, sono ad esempio le psicosi. Noi sappiamo che l'utilizzo della terapia dopaminergica può determinare, anche in questi casi in pazienti probabilmente che hanno una predisposizione, lo sviluppo di forme di psicosi, quale esempio la comparsa di allucinazioni visive, che poi possono anche comparire nel resto del proseguo della patologia, anche correlate all'evoluzione della patologia, ma spesso sono correlate agli elevati dosaggi di farmaci dopaminergici, oppure la presenza di deliri, tra questi ad esempio il delirio di gelosia, l'Otello syndrome, che spesso può essere correlato, soprattutto in pazienti giovani senza demenza, all'utilizzo appunto di farmaci dopaminergici e in parte anche i dopaminagonisti.
Grazie per questa risposta. Un altro snodo fondamentale che da sempre mette a dura prova i medici in realtà di qualsiasi disciplina è anche l'aspetto prognostico, anche perché, parlandoci chiaro, siamo cresciuti in una generazione in cui, se accendiamo la TV, vediamo soap opera con dei bei biondi dal fisico scolpito che alla domanda "ma dottore, quanto mi resta da vivere?" rispondono prontamente con frasi del tipo 6 mesi, 2 giorni, 5 ore, 30 secondi. Ok, forse ho anche un po' esagerato, però credo di aver reso l'idea. Parlando nello specifico però della malattia di Parkinson, le chiedo, professore, se ci sono alcuni sintomi non motori o motori atipici che possono avere un significato prognostico, magari aiutandoci ad individuare quei pazienti con più rapido avanzamento della malattia e dunque con una prognosi peggiore.
Sì, anche questo è uno degli aspetti fondamentali, perché come diceva lei giustamente, ci si pone sempre il problema, il paziente pone sempre il problema di quale sarà l'evoluzione della sua malattia. Fermo restando che ormai il Parkinson, per fortuna, è un disturbo che noi possiamo trattare o gestire, e non, a differenza di altre patologie neurologiche in cui purtroppo non abbiamo ancora una terapia efficace. Il problema però è quando, ecco, come evolverà la malattia. Sicuramente nel tempo sono state formulate varie ipotesi, e sicuramente abbiamo delle evidenze abbastanza sostenute su alcuni fattori prognostici in cui ci possiamo, quindi possiamo aspettare in cui la patologia possa avere un'evoluzione più importante. In primis, i fenotipi clinici, perché quello che abbiamo visto nel tempo è che ad esempio il fenotipo motorio può influenzare poi l'evoluzione del problema. Il fenotipo motore in cui predomina il tremore, quindi i fenomeni che sono definiti come tremore dominanti, hanno un andamento maggiormente benigno rispetto alle forme invece in cui abbiamo la presenza di instabilità posturale o difficoltà della marcia o la presenza di freezing. Si è visto chiaramente che pazienti che hanno appunto queste forme di tipo tremorigeno hanno una più lenta evoluzione in futuro verso il deterioramento cognitivo, verso altre caratteristiche che chiaramente poi possono portare a una velocizzazione, ecco, del processo neuropatologico. È vero sì anche che ci sono però anche dei sintomi tipo nomotorio che possono predire un andamento poi peggiore nel tempo, ad esempio la presenza di un maggiore deterioramento cognitivo, la presenza all'esordio, la presenza di marcati disturbi del sonno, la presenza quindi di un disturbo marcato tipo RBD, la presenza di sintomi di disfunzione autonomica. Recenti studi ci indicano appunto che questi sottotipi tipo, possiamo codificare sottotipi di tipo non motorio caratterizzati proprio dalla presenza di assoluta all'esordio, disfunzioni autonomiche, disfunzioni cognitive, disfunzioni del sonno, che sono correlati con un maggior, chiaramente, tasso di progressione, velocità di progressione. E chiaramente anche l'insorgenza poi precoce delle fluttuazioni motorie o l'età di esordio, quindi un paziente che ha una forma early onset, sicuramente possono presentare poi una progressione diversa rispetto alle forme che invece vediamo magari in età più avanzata, quindi le forme late onset di malattia di Parkinson. Sicuramente non possiamo, ecco, dare una tempistica, 5 minuti, un'ora, 6 anni o cose di questo genere, però sicuramente questo ci può aiutare nell'avere un'indicazione. Chiaramente in tutto questo, però, anche la gestione farmacologica corretta sicuramente può influenzare un decorso migliore nel tempo.
Mi permetto infine di chiudere ricollegandomi ancora alla terapia. Infatti sempre più spesso al giorno d'oggi sentiamo parlare, ci rapportiamo con le cosiddette terapie avanzate del Parkinson e mi riferisco soprattutto di brain stimulation, apomorfina e duodopa. Abbiamo detto che la classica terapia dopaminergica non migliora particolarmente i sintomi non motori, anzi, ma spesso li favorisce. Che effetto hanno invece queste nuove terapie nel controllo di questi sintomi?
Sì, anche questa è una domanda molto interessante. Le tre terapie di cui ho parlato, quindi la deep brain stimulation, l'infusione continua di apomorfina o l'infusione di levodopa-carbidopa sotto forma di gel intestinale, e in realtà nate per risolvere i problemi motori, quindi per migliorare le problematiche motorie, si è visto invece nel tempo che determinano un ampio miglioramento anche dei sintomi non motori. La domanda giustamente è perché? Allora, andiamo per ordine. La deep brain stimulation, come sappiamo, solitamente viene effettuata nel paziente parkinsoniano a livello del nucleo subtalamico, e quello che si è visto, e sono vari studi che documentano questo, che oltre al miglioramento motorio determina anche un miglioramento di vari aspetti di tipo non motorio. Sicuramente un aspetto che va a migliorare ed è molto descritto negli ultimi anni è quello del sonno, sonno che migliora comunque anche sia con l'apomorfina sia con la levodopa carbidopa in formulazione gel. Perché migliora il sonno? Questo non è un dato sicuro, sicuramente perché c'è un miglioramento motorio, gli aspetti motori, quindi il miglioramento degli aspetti motori poi va in qualche maniera, in maniera secondaria, a influire sul sonno, ma sicuramente poi perché migliora anche la condizione emotiva, perché la DBS in qualche maniera comunque poi va a determinare sicuramente un miglioramento anche delle fluttuazioni, e soprattutto poi la DBS ha il grande vantaggio di ridurre il dosaggio dei farmaci dopaminergici, e anche questo può ripercuotersi con beneficio sul sonno. Molti studi dicono che la DBS possa avere anche un impatto sulla condizione cognitiva. Sappiamo che la DBS chiaramente non può essere effettuata in pazienti con demenza, perché rientra tra i criteri di esclusione, però recenti studi effettuati su pazienti con deterioramento cognitivo lieve hanno dimostrato sicuramente un miglioramento dell'aspetto cognitivo. Altri aspetti non motori che vanno a migliorare molto nella DBS sono citati ad esempio l'olfatto, soprattutto nell'aspetto dell'identificazione della discriminazione, e anche altri sintomi non motori, quali ad esempio il dolore. E sulla levodopa carbidopa formulazione gel, quindi con somministrazione tramite la PEG-J, anche in questo caso nata per migliorare le fluttuazioni motorie, che migliora chiaramente in maniera notevole, è stato documentato poi nel tempo che invece potesse determinare anche un miglioramento sulle condizioni di tipo non motorio. Anche qui una degli aspetti, ci sono vari studi, alcuni recenti come ad esempio il Duo Globe del gruppo di Rachel Dury, che è poi un esperto di sintomi non motori, è andato a documentare proprio l'aspetto della levodopa carbidopa a formulazione gel sui sintomi non motori, e c'è anche in questo caso un notevole miglioramento per quanto riguarda il sonno, ma anche per altri aspetti, come ad esempio l'apatia, che vanno a essere migliorati appunto con questa terapia, e anche altri aspetti appunto di vista di tipo non motorio. Infine, l'apomorfina infusionale, quindi in somministrazione infusionale, va a determinare anch'essa un miglioramento dei sintomi non motori. Questa è stata un po' meno studiata, ecco, la pomorfina rispetto alle altre due terapie. Un precedente studio condotto nel 2015 dal gruppo di Pablo Martinez Martí aveva documentato che comunque anche la pomorfina potesse avere degli effetti molto importanti per quanto riguarda sempre il sonno e anche su altri aspetti non motori, seppur in maniera minore rispetto a quello che era un trial si andava a comparare con la infusione di levodopa, seppur con una minore efficacia. In realtà poi quello che si vede è che tutte queste tre terapie, migliorando poi gli aspetti motori e soprattutto non motori, vanno a migliorare poi un aspetto fondamentale, che è quello per il quale poi alla fine abbiamo a disposizione queste terapie, sono gli aspetti non motori, gli aspetti di qualità di vita. Ecco, l'aspetto di qualità di vita che è fondamentale appunto per quanto riguarda il paziente parkinsoniano.
Direi che è stato chiarissimo. A questo punto ringrazio il professor Solla, con cui oggi abbiamo esplorato fenotipi e fenomeni atipici in malattia di Parkinson. Abbiamo visto le caratteristiche dei sintomi non motori, il loro significato prognostico e anche il loro legame con sia la terapia dopaminergica classica e anche con le terapie avanzate. Ringrazio anche la Società Italiana di Neurologia e tutti voi per l'ascolto. Un saluto a tutti.
Con l'episodio di oggi si conclude la terza stagione di Neuropod. Vi ringraziamo tutti per l'ascolto. Stiamo già lavorando alla quarta stagione. Ci vediamo quindi il prossimo anno accademico. E buona estate a tutti. Ma soprattutto, stay tuned!